Proseguendo nel discorso sul libro di Sobrero, Il cristallo e la fiamma, oggi volevo parlare del capitolo che è un po' un punto di snodo in tutta questa trattazione, che non a caso è il capitolo più lungo, non so se lo riusciamo a fare tutto, che è questo che si chiama Le scienze del riconoscimento e che è anche il capitolo più diciamo eterodosso rispetto alla norma della trattazione del tema antropologia e letteratura, perché si confronta direttamente, come dicevo, con delle applicazioni dell'approccio radicale di Sobrero con discipline che di solito appunto non sono usuali interlocutori del discorso antropologico, cioè gli studi sulla mente. Le scienze del riconoscimento è il titolo generale del capitolo e questo concetto di riconoscimento, se vi ricordate, in realtà lo si è già trovato in precedenza. Fin proprio dai primi passaggi del libro, nella prefazione, a pagina 13. Già si parlava del riconoscere, Sobrero la buttava lì, diciamo, quando parlava dei presupposti bergsoniani del suo discorso, uno dei quali era l'importanza dell'alterità, l'altro come elemento costitutivo del sé, e ci infilava la parola riconoscere in corsivo. Diceva: vivere l'evoluzione della vita su questa terra come della vita di ognuno di noi significa conoscere, o meglio, corsivo, riconoscere ciò che è diverso da sé come parte della propria storia, la pertinenza degli altri alla propria storia. Quindi, diciamo, la cosa importante era questa faccenda dell'alterità, ma diciamo, intenzionalmente era usata la parola riconoscere e messa sottolineata con un corsivo. Corsivo che torna poche pagine dopo, a pagina 17, quando Sobrero dice: il problema della nostra società è il problema del riconoscimento corsivo del diverso. Riconoscere qualcuno vuol dire renderlo attore della nostra storia, essere consapevoli della relazione che ci lega. Sentirlo come parte vicina o lontana della nostra vita e inevitabilmente allora estendere la nostra esistenza, scoprire noi stessi come diversi, sentire il bisogno di tornare a raccontarci. E che si intende allora? Che vuol dire questo fatto del riconoscere? Certamente è un termine tecnico, possiamo dire, che viene preso dal discorso che appunto viene poi degli autori che vengono discussi nel capitolo 3, Le scienze del riconoscimento, e da qui possiamo anticipare, poi naturalmente ci ritorniamo parlandone, delle sorte di definizioni un po' implicite, date così quasi per scontate del concetto di riconoscimento, la prima direi a pagina 70, tranne che non la vedo. Il punto essenziale è per Edelman che il sempre corsivo riconoscimento, virgola, questa sorta di incontro adattivo fra l'organismo e l'ambiente. Quindi la definizione di riconoscimento che si ricava dal fatto che è un inciso tra virgole che segue la parola corsivo, in corsivo è incontro adattivo fra l'organismo e l'ambiente. E a pagina 74, citando l'altro dei suoi due autori di riferimento per questa trattazione, Edelman e Damasio, non c'è per Damasio riconoscimento, stavolta manca il corsivo, non c'è per Damasio riconoscimento, virgola, rapporto con il mondo esterno, che che non comporti emozioni, eccetera, eccetera. Quindi, nel linguaggio, diciamo, tecnico, preso da Edelman e da Damasio, psicologo l'uno, neuroscienziato l'altro, associati nella trattazione di Sobrero all'ambito del cognitivismo, delle scienze della mente, eccetera, il riconoscimento è un tipo di relazione che si stabilisce con il mondo esterno. Dal nostro punto di vista, poi, quello a cui vuole arrivare Sobrero, con l'altro in quanto altro essere umano diverso, eccetera, e quindi tutti i casi che svilupperà nella seconda parte del libro, ma diciamo in questo livello iniziale della discussione a livello di scienza della mente, rapporto col mondo esterno di tipo adattivo, cioè trovare nel mondo esterno quegli elementi che sono utili alla mia evoluzione, alla mia sopravvivenza, alla mia riproduzione, al mio sviluppo come singolo organismo, parte di una popolazione. E perché riconoscimento? Perché questa relazione con l'altro, con cui stabilisco un rapporto che porta a uno sviluppo positivo, avviene sulla base di un patrimonio che già ho. Per cui non è un conoscimento, un conoscere, ma un riconoscimento, cioè l'evoluzione, qui sarà appunto un discorso essenzialmente dialogo con scienziati, e si parla di selezione naturale, eccetera, ora lo vediamo, l'evoluzione ha fornito i singoli organismi di una popolazione e una popolazione nel suo complesso di un corredo di possibilità, di un patrimonio, che poi può interagire felicemente o non, andare a successi o a fallimenti in questo rapporto col mondo esterno, ma il rapporto col mondo esterno avviene sulla base di un patrimonio che già si ha. Quando funziona, si parla appunto del riconoscimento. E la, diciamo, la dialettica che ci viene presentata è in equilibrio tra quelli che nel linguaggio di Edelman Sobrero cita come grande ciclo e piccolo ciclo, filogenetico e ontogenetico, cioè a livello di sviluppo della specie e a livello dei singoli organismi. Dunque, nell'economia del discorso, che dicevo radicale, di Sobrero, un approfondimento della riflessione sul rapporto fra narrazione e vita porta a un confronto con le scienze della mente, col cognitivismo e con, diciamo, numerosi autori. Lui in particolare si concentra su un paio di questi autori per la Past Construence e un altro che prende come obiettivo, diciamo, polemico per la Past Destruence. Perché Past Construence e Destruence? Perché nella discussione, diciamo, che tra biologi e psicologi, neuroscienziati, eccetera, si è sviluppata negli ultimi decenni, grosso modo sembra di poter individuare due posizioni che si fronteggiano e si caratterizzano, e che nel linguaggio appunto di uno degli interlocutori che Sobrero elegge a suoi appunto principali punti di riferimento, Gerald Edelman, sono il riconoscimento per istruzione e il modello di riconoscimento per selezione naturale. Ora ne parliamo, ma il senso di fondo è: istruzione è dall'interno verso l'esterno, selezione naturale dall'esterno verso l'interno. Istruzione è dare un modello di riconoscimento per istruzione, è quello che sottolinea il ruolo e la funzione attiva e predominante del corredo di istruzioni, appunto, che possediamo già e che in qualche modo ci guidano nel rapporto col mondo esterno e ci fanno funzionare. Polemicamente, naturalmente, si parla di robot e di macchine, eccetera, come se noi fossimo tali, ma naturalmente non lo dicono loro, che lo dice Sobrero, per esempio. Mentre il modello per riconoscimento, per selezione, di riconoscimento per selezione naturale privilegia piuttosto l'effetto che questo corredo di istruzioni che naturalmente abbiamo ha sul mondo esterno e la retroazione soprattutto del mondo esterno nei confronti di questo corredo di istruzioni. Per cui, diciamo, il rapporto è ciò che viene privilegiato, è questa relazione con l'esterno piuttosto che ciò che viene dall'interno dei singoli organismi in virtù del corredo di istruzioni. Per ricostruire la prima delle due posizioni, cioè il modello di riconoscimento per istruzione, vuole una caramella?
No.
Sicuro?
Sì.
Il punto di riferimento che prende Sobrero è un autore che si chiama Steven Pinker, che è uno psicologo sperimentale americano e che ha scritto un libro che si chiama L'istinto del linguaggio, in traduzione italiana, che è stato un best seller mondiale e quindi, diciamo, buono da assumere come punto di riferimento. L'istinto del linguaggio già bene o male un po' dice in che ambito siamo. Il linguaggio, che è un elemento caratterizzante del nostro essere homini sapientes, è stato sempre un terreno di grande dibattito, non solo per le varie interpretazioni, insomma, in campo linguistico, ma proprio da un punto di vista effettivamente evolutivo, come funziona il linguaggio. Qui naturalmente la prospettiva, appunto, essendo il modello di riconoscimento per istruzioni, è una prospettiva innatista. Noam Chomsky è uno dei più grandi linguisti della storia della linguistica ed è appunto uno dei rappresentanti della posizione innatista, che cioè privilegia nel tentare di comprendere come funziona il linguaggio e la comunicazione linguistica, quello che abbiamo di già depositato nella mente al momento in cui nasciamo, come frutto della evoluzione della nostra specie, e che poi si tratta soltanto di mettere in funzione e di mettere in relazione con il mondo esterno, ma bene o male abbiamo già tutto pronto dentro. Il discorso di fondo, diciamo, sviluppato dalla posizione che nelle parole di un loro avversario Edelman è chiamata modello di riconoscimento per istruzione, è che la selezione naturale grosso modo ha finito il suo lavoro, finisce il suo lavoro quando una specie acquista un suo equilibrio ed entra in una relazione di equilibrio stabile con l'ambiente. Per cui si seleziona Homo sapiens 200.000 anni fa, Homo sapiens nasce con tutte le sue caratteristiche grosso modo formate. La selezione naturale lavora per arrivare a questo obiettivo, una volta che l'ha raggiunto basta, non c'è molto altro da fare se non, e il tutto funziona come una riproduzione di istruzioni codificate una volta per tutte, appunto, istruzioni. La mente funziona, lavora come una macchina seguendo le istruzioni depositate e codificate nel cervello. Quando io, appunto, ero studente e facevo filosofia della scienza con Somenzi, una delle cose di cui, appunto, si interessavano loro era esattamente questa: ci facevano studiare le cose sul problema mente-cervello. noi magari nel linguaggio corrente usiamo i due termini anche in modo interscambiabile, però per cervello si intende proprio l'organo che abbiamo nel cranio che fa delle certe funzioni insomma note, come altra ne svolge il cuore, il fegato, il pancreas, eccetera eccetera, sta lì, si sa, si può selezionare, sezionare, vedere, eccetera. Ma la mente? La mente è il nome di quel di più di attività che questo organo svolge e che non è strumentalmente ricostruibile. Più passa il tempo, evidentemente, più si diventano sofisticati gli strumenti di indagine medica e più anche si riescono a vedere, a mappare, a misurare una serie di cose che succedono nel cervello. Nello stesso qui libro a un certo punto si parla dei neuroni specchio, eccetera, si vede l'attività elettrica di certe parti di questo organo quando fuori succedono certe cose o quando il portatore dell'organo fa certe cose o quando poi racconta che ha pensato certe cose o ha avuto l'intenzione di. Si può misurare dove e come nel cervello si attivano determinate aree e in che modo, ma lì ci fermiamo. Tutto quello che è oltre e che fa della nostra vita quella che conosciamo è, diciamo, attività della mente e non lo si riesce a, diciamo, a descrivere con la stessa precisione strumentale che si può applicare a quello che fa il cervello. Beh, appunto, secondo questo modello, grosso modo, a un certo punto la selezione naturale esaurisce il suo compito e la mente lavora come una macchina perché le istruzioni gli arrivano dal cervello. La mente sta nel cervello, diciamo, naturalmente, comunque per tutti, cioè è una funzione di questo organo, però, diciamo, in questa ipotesi è una funzione abbastanza meccanica, appunto, come se fosse una macchina. Dice Sobrero, per dirla nel modo più semplice, che consiste la peculiarità di questo modello, quello di Pinker, rispetto a quello di Bateson, di Gertz o di Edelman, nel fatto che, mentre per costoro, Bateson, Gertz, Edelman, la mente continua a riconoscere il mondo in base allo stesso principio evolutivo della selezione di cui è prodotto e quindi continua a costruire il mondo che l'ha costruita e se stessa con il mondo, quindi c'è un processo, diciamo, di plasmazione che non finisce mai. Per Pinker la mente è prodotto della selezione naturale, sì, lo è per tutti, ma il processo è terminato da tempo. The game is over. Ormai la mente lavora come una macchina seguendo istruzioni codificate nei circuiti del cervello. E ciò che è appunto uno dei cavalli di battaglia di questa posizione è esattamente la teoria del linguaggio. La prova più significativa per Pinker sta nei tempi di acquisizione dell'abilità linguistica nel bambino. Una sorta di miracolo di Lourdes se non si assumesse un modello innatista. L'impostazione classica è quella di Noam Chomsky. E qui c'è una citazione da Chomsky. Pensiamo, scrive Chomsky, a un pannello di interruttori elettrici a due posizioni. La rete è costituita dai principi del linguaggio, mentre gli interruttori costituiscono le opzioni che devono essere fissate dall'esperienza. Abbiamo un corredo di abilità e di competenze, che è la rete, e poi abbiamo degli interruttori che si spostano a seconda di quello che ci serve per far funzionare la rete. Quando gli interruttori vengono disposti in un certo modo, abbiamo lo swahili. Quando vengono disposti in un altro modo, abbiamo il giapponese. Per questo è veloce la faccenda. La rete sta lì bella e pronta a funzionare. Bastano pochi input nei primi mesi di vita del bambino e si capisce quali interruttori, la macchina capisce quali interruttori deve abbassare e se deve parlare cinese, swahili, italiano o qualsiasi altra cosa. Questa rete fissa è quel che Pinker, come altri, chiama mentalese, una sorta di lingua mentis, quella parte della macchina cerebrale che ha in sé la capacità di formulare i concetti facendo girare il programma di una delle lingue del mondo. C'è una CPU, ci si inseriscono dentro i programmi e a seconda, forse non so se prima che voi nasceste, ma insomma i computer andavano a dischetti che si infilavano dall'esterno e addirittura non avevano memoria interna, cioè non, erano degli aggeggi enormi e non avevano un disco rigido o una RAM interna su cui stava depositato il sistema operativo. Il sistema operativo si metteva con un dischetto, cioè due drive. In uno si metteva il sistema operativo, che era minimale, evidentemente, che doveva stare in uno spazio minuscolo con una capacità molto bassa di magnetizzazione, e nell'altro drive si metteva un altro disco che funzionava, era l'equivalente del disco rigido e della RAM, cioè in uno ci stava il programma e nell'altro ci stava tutto il resto. Quindi, diciamo, si poteva fare pochissimo. Quella roba lì ha mandato nel 69 quel signore sulla Luna, quindi insomma ci si lavorava, non è che non ci si lavorasse, ma quando ci sono arrivati in casa, quella potenza di calcolo, un po' più ridotta naturalmente, funzionava in questa maniera, due cose. Allora tu c'hai il cervello che sta lì bello e pronto, gli metti il dischetto e parte lo swahili o parte un'altra cosa. È un discorso per cui che si spiega, il mentalese poi è in grado di interpretare le istruzioni che gli arrivano velocemente e attiva una funzione o piuttosto un'altra. I critici, prego.
Questo non prevede anche delle proprietà insite delle lingue? Cioè, sicuramente lo swahili e il giapponese, che sono lingue che esistono, però perché lo swahili e il giapponese, che sono lingue che esistono e non lingue che non esistono? Cioè, esiste una serie limitata di possibilità di switch o
no, come... la faccenda, non ho neanche la competenza. Una volta forse avrei saputo risponderle anche meglio, ho dimenticato le mie competenze chomskistiche tali da poterle rispondere. Ho detto prima, Noam Chomsky è uno dei più grandi linguisti della storia della linguistica, quindi questa è una riduzione in super pillole, quindi naturalmente un linguista chomskiano avrebbe delle risposte molto sofisticate a dirle e dire questa semplificazione è falsa e falsificante, ma ai fini del nostro discorso è questa su cui stiamo lavorando. Ma la sua obiezione è esattamente quella che stavo per dire ora, perché l'obiezione che appunto in questa versione super semplificata dell'innatismo subito viene mossa è: ma questo qui non funziona per spiegare la variabilità culturale. Cioè, sì, d'accordo, c'ho attualmente 240 lingue note, ma la 241esima come la mettiamo, eccetera. Cioè, la plasmabilità, la novità, come si inserisce in tutto ciò? Ripeto, i bravi chomskiani saprebbero risponderle benissimo, naturalmente, non è che crolla così facilmente il castello, ma l'obiezione di fondo è questa, cioè quella che viene poi appunto sviluppata da qui da subito, è che questo modello diciamo innatista riesce a spiegare con difficoltà, o riesce a confrontarsi con difficoltà con il problema della variabilità culturale. Con le parole di Jerome Branner, che è un altro degli autori che si discuteranno in seguito, questo approccio al linguaggio lascia, per esempio, aperto appunto il problema del significato, cioè del rapporto tra competenza sintattica, che bene o male potrebbe essere spiegata dal mentalese, e competenza semantica, rapporto fra segno e mondo. Questo, diciamo, funziona male in questo modello troppo rigido. Funzionerebbe soltanto ipotizzando un isomorfismo tra aspetto logico e aspetto semantico. Cioè funzionano nello stesso modo, si sovrappongono e siamo a posto. Qui Sobrero dice polemicamente: passeremmo dal mentalese al culturese. Mentalese è parola di Pinker, culturese è parola di Sobrero, ma passeremmo dal mentalese al culturese. E diciamo, questo palesemente è insostenibile, dice Sobrero. Se si desse questa connessione logico-semantica, cioè l'isomorfismo tra aspetto sintattico e aspetto semantico, non solo tutti dovremmo parlare la stessa lingua, ma tutti dovremmo avere più o meno la stessa rappresentazione del mondo, la stessa cultura. La cultura di un popolo universale, una sorta di culturese, l'espressione in questo caso è mia, tale che i testi che la mente può codificare dovrebbero essere già in qualche modo tutti previsti e computabili. L'individuo dovrebbe coincidere con la specie, cioè la variabilità a livello individuale, accidentale, culturale, di popolazione, eccetera, eccetera, è un problema dal punto di vista di quel tipo di approccio. E in parte ci sono appunto le... Questo è, diciamo, l'ammissione di difficoltà verte piuttosto sull'aspetto evolutivo, cioè che il linguaggio nasca tutto insieme, già perfetto e già completo 200.000 anni fa, e dunque 200.000 anni fa Homo sapiens fosse in grado di esprimersi esattamente come ci esprimiamo noi. Questo, diciamo, sembra un pochino difficile, e Pinker riconosce che il problema dell'evoluzione del linguaggio nel suo modello è un problema. Se Homo sapiens compare più o meno 200.000 anni fa, la scrittura nota compare grosso modo 4.000 anni fa, quindi quasi nulla rispetto a 200.000, eppure questi 4.000 per noi sono un'enormità. È vero che dal momento in cui compare la scrittura, facciamo 1.500, facciamoci lo sconto e passiamo ai greci classici, parlano come noi, stiamo ancora studiando Aristotele, Platone, le commedie, le tragedie, eccetera, eccetera. Quella è la documentazione che la società greca, da un punto di vista culturale, espressivo, comunicativo, eccetera, non era diversa dalla nostra, ma stiamo parlando di 2500 anni. 200.000 funzionano nella stessa maniera? I tempi dell'evoluzione, anche 200.000 sui tempi evolutivi sono pochi, ma 200.000 comparati a 2500 è parecchio di più. Pinker ammette questo tipo di problema. Comunque il problema di fondo è che l'altra scuola sposta proprio il discorso sull'esterno, diciamo. Ciò che le interessa di più non è tanto capire. Il punto di partenza, per carità, è analogo, cioè il concetto di evoluzione, di selezione naturale, eccetera, sono comuni e sono considerati comunque diciamo, il modello per cui la vita e ogni sua forma funziona. Però se in una prospettiva, appunto, il lavoro della selezione naturale a un certo punto, specie per specie, lo si considera esaurito, nell'altro modello lo si considera praticamente un non mai finito, appunto, come una specie di attività di plasmazione costante dell'interno in relazione all'esterno. Qui, ecco, m'ero fatto un piccolo appunto che, di una cosa che volevo dirvi sugli universali culturali, perché alla fine del pezzetto dedicato a Pinker, Sobrero riporta anche le posizioni fortemente polemiche di Pinker e normalmente di questa impostazione contro gli studi antropologici. Dice Pinker: io sono contro il relativismo, tutte le cose che ci raccontano gli antropologi sul tutto si può fare sono assurdità, sono falsità. Non è vero che tutto si può fare, appunto abbiamo istruzioni che ci fanno funzionare in una certa maniera. Questa dialettica del regolare e del variabile, del costante e del mutevole, è un problema classico in antropologia. L'antropologia è la disciplina che studia le differenze e quindi le cose che sono successe diverse e che le persone hanno fatto di diverso nel mondo, nella storia e, diciamo, da un punto di vista della storia contemporanea, della compresenza. Ma il problema della costante e del fatto che esista un fondo di umanità comune è un problema antropologico. Quando un Pinker dice odio il relativismo, quasi solo le barche a vela in vetro resina mi danno più fastidio del relativismo, il tema del relativismo non è una cosa, diciamo, ovvia e scontata in antropologia. Non può esserci antropologia senza una quota di relativismo, questo è certo. Relativismo si intende il fatto che si ammette in linea di principio, si sostiene, si teorizza in linea di principio che tutti i prodotti dell'essere umano in società sono sullo stesso piano, cioè non c'è una gerarchia di valore per cui ci sono esseri umani e gruppi umani che valgono, contano e sono migliori degli altri e altri che non valgono, non contano e sono peggiori. La data più o meno di nascita, non so se ho già accennato a questo fatto, dell'antropologia moderna, convenzionalmente considerata Primitive Culture di Edward Bernard Tylor, 1871, che è già uno simbolo, Primitive Culture, cultura primitiva. Nasce l'antropologia asserendo che la cultura può essere primitiva ed è cultura. Cioè, si intende per cultura tutti i prodotti, le credenze, le convinzioni, eccetera, dell'essere umano in società. Non c'è essere umano che non sia in società, da nessuna parte del mondo, in nessuna epoca storica, e qualsiasi essere umano, una volta che sta in società, produce cultura. E tutte le culture hanno diritto e sono da considerarsi sullo stesso piano. Gli evoluzionisti ne facevano un discorso di gerarchia, nel senso di sviluppo, di complessità all'interno di una scala che veniva considerata diciamo unica, ma dategli tempo e ci arrivano pure loro. Non è che sono non umani o umani di serie B o che. Condizioni storiche, locali, ambientali, eccetera, diverse producono una certa variabilità. Questo fin dalle origini dell'antropologia in epoca vittoriana, in cui l'impero era quello dove non tramontava mai il sole e i bianchi maschi inglesi governavano il mondo. Quindi non è che non c'era gerarchia e diciamo dominio coloniale, ma l'impostazione antropologica nasce come radicalmente antirazzista, è il caso di dire, con il convegno che ci ha preso l'aula, perché non ci sono razze. Uno ne parla, diciamo, nel linguaggio corrente, perfino nella nostra Costituzione, sapete, c'è stata una polemica per non so quale dei primissimi articoli della Costituzione, che dice che siamo tutti uguali indipendentemente da credo, religione e razze. Allora dice, beh, ma levate razze, perché no, non esistono le razze. Nel linguaggio corrente continuiamo a parlarne, ma in termini, diciamo, scientifici e come atto di fondazione dell'antropologia medesima, il concetto di razze umane al plurale non è ammesso. Se tutte le culture sono sullo stesso piano da un punto di vista della, diciamo, valore che esse hanno per ciascun gruppo che le produce, allora non è possibile fare un discorso di valore che contrasti prodotti di singole culture. Questo è un problema aperto. Quando l'ONU ha fatto la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, perché l'umanità veniva dall'orrore di Auschwitz e anche di Hiroshima, che era un orrore anche quello, e non era banale la faccenda. Gli antropologi hanno preso una posizione con un famoso memoria scritta da Melvi Reskovitz, in cui ci si ragionava su questa questione, perché i diritti universali per cui gli esseri umani hanno diritto alla felicità, eccetera, eccetera, è una cosa meravigliosa, e nello stesso tempo qual è il metro col quale misuriamo se uno è felice o non è felice? Questo è un problema aperto, non è una cosa risolta. Quindi da un lato non si può non essere relativisti, perché si deve ammettere, appunto, che ciò che un gruppo umano fa ha valore per quel gruppo umano, esattamente come qualsiasi altra cosa faccia un altro gruppo umano per sé. E nello stesso tempo deve poter essere possibile anche diciamo prendere delle posizioni che in qualche modo hanno un valore, una caratteristica, anche una cogenza in caso di politica internazionale, transnazionale e transculturale. Il nostro Ernesto De Martino se la cavava con la teoria dell'etnocentrismo critico, e vabbè, bisognerebbe parlarne. Il ragionamento su se ci siano elementi, esperienze di carattere universale nell'esperienza umana, che è anche il fondamento dell'inammissibilità del razzismo, non meno che il fatto di riconoscere dignità e valore a ogni cultura. Per esempio, un certo Lévi-Strauss ci ragionò parlando della proibizione dell'incesto. Claude Lévi-Strauss, appunto, ne abbiamo già accennato qualche volta, antropologo francese, morto oltre che centenario nel 2009, parlò della proibizione dell'incesto, del tabù dell'incesto, come del passaggio dalla natura alla cultura nell'esperienza dell'umanità. Perché? Perché la proibizione dell'incesto è universale. Non sono noti gruppi umani che ammettano l'incesto, lo praticano, cioè pure a casa nostra si pratica l'incesto, ma un conto è praticarlo perché si trasgredisce la norma, e un conto è prescriverlo. Una delle grandi cose, delle grandi correnti dello studio antropologico, è lo studio della parentela, perché la parentela è la forma più iniziale, la forma effettivamente più elementare, il libro di Lévi-Strauss, struttura elementare della parentela, elementare di società. E essendo la forma elementare di società, è sempre stata codificata, e la variabilità delle norme parentali sono uno dei grandi classici di studio dell'antropologia. Le norme parentali prescrivono con chi ci si deve sposare e con chi non ci si può sposare. Sposare nel senso di scambio, normalmente delle donne, perché nell'Homo sapiens tradizionalmente chi governa lo scambio è il maschio, e quindi si scambiano le femmine tra i gruppi umani. Questo scambio vuol dire far allargare la società, perché è una politica delle alleanze. Quelli con cui mi scambio le spose sono miei alleati, e lo faccio secondo certe regole che cambiano da posto a posto, da gruppo a gruppo, da epoca a epoca. Nessuno prescrive l'incesto. Ti devi sposare la cugina incrociata del lignaggio XY. Nessuno prescrive l'incesto all'interno di queste norme. Ripeto, poi c'è la pratica, ma non la norma. L'universalità, in tutta la variabilità abbastanza ampia di norme parentali, non infinita, ma ampia di norme parentali, la proibizione dell'incesto è effettivamente universale. Allora Lévi-Strauss dice: è un universale come i fatti biologici, come i fatti naturali. Si nasce, si muore, si ha un'aspettativa di vita X, se non mangiamo, l'alimentazione, la riproduzione, eccetera eccetera. Tutto ciò che nell'esperienza umana sta sul lato natura, il resto sta sul lato cultura. Ciò che è variabile e che riscontriamo che cambia da posto a posto, da gruppo a gruppo, da epoca a epoca, questa storia della proibizione dell'incesto fa un po' da cerniera nel discorso di Lévi-Strauss, perché è universale come i fatti naturali e nello stesso tempo è la base della società, che è un fatto culturale e umano nel senso di culturale. Quindi il problema degli universali culturali non è che è dei Pinker, dei Chomsky e lì finisce, e il mondo dell'antropologia è tutto per tutto, si può fare come dice Pinker. È un problema presente e ci si è ragionato, ed è una cosa appunto rilevante, e quindi volevo segnalare questa cosa di Lévi-Strauss, perché mi, insomma, è proprio caratterizzante di questi due aspetti, naturale e cultura natura, e passaggio dall'uno all'altro, che appunto è un problema nella storia dell'umanità. Stavo cominciando a dire prima, selezione naturale è una cosa ed evoluzione naturale sono il quadro comunque comune, sia al modello di riconoscimento per istruzione sia al modello di riconoscimento per selezione naturale, appunto. E qui appunto Sobrero fa un po' una piccola digressione sul concetto di selezione naturale e ce ne richiama alcuni elementi di fondo. Selezione naturale è una proposta di Charles Darwin della metà dell'Ottocento, in cui da proposte più fantasiose come quelle di Lamarck sull'ereditarietà dei caratteri acquisiti, che non funzionava proprio, si passa a una considerazione di statistica delle popolazioni e di individuazione del meccanismo della selezione naturale come del premio dei più adatti sul piano sia individuale che di popolazione. E quindi il successo di sopravvivenza e riproduttivo dei più adatti. Ma il meccanismo per cui questi più adatti nel reagire alla pressione dell'ambiente si determina, qual era? Su questo Darwin non aveva delle risposte, ha capito come funzionava il meccanismo, ma non c'era una risposta su che cosa lo metteva in moto, diciamo così. Qui c'è il lavoro di un contemporaneo, sostanzialmente era di una ventina d'anni più giovane, ma muore solo 2 anni dopo, Gregor Mendel, che è un po' il fondatore della genetica, anche se la parola genetica è successiva al suo lavoro e diciamo, la si deve a, al papà di Gregory Bateson, che Sobrero spesso cita. Agli inizi del Novecento si comincia a parlare di genetica e gene, ritirando fuori il lavoro di Mendel, il quale a sua volta, facendo i famosi esperimenti sui piselli di forme, colori e dimensioni, caratteristiche esterne, fenotipiche si dice, molto diversi dall'altro, incrociandoli in grandissime quantità, con pazienza ricostruì il modo in cui funzionava la trasmissione dei caratteri e dimostrò che c'erano delle leggi, cioè delle regolarità nella trasmissione di questi caratteri. Negli anni 40, grosso modo, del Novecento, si parlò di nuova sintesi, di sintesi moderna, che appunto metteva insieme la genetica e la selezione naturale di Darwin, e la combinazione di queste due, diciamo, scoperte, perché di fatto sono delle scoperte di metà Ottocento, produce la teoria moderna dell'evoluzione, per cui il cambiamento di tipo genetico è casuale e si produce continuamente. La relazione con l'ambiente, che a sua volta è un luogo in evoluzione, produce risultati di promozione o di arresto dei cambiamenti casuali prodottisi, e questo a livello di popolazione fa sì che determinate popolazioni abbiano successo e altre non ce l'abbiano. Questo, diciamo, è un quadro complessivo comune a entrambi gli indirizzi, anche se nel corso del tempo ci sono state un sacco di modificazioni, appunto anche qui è una cosa estremamente semplificata, la ricostruzione di questa storia. Per esempio, quando si è parlato del DNA e si è scoperto il DNA, ha preso forte vigore una prospettiva di tipo innatista, istruzionista, potremmo dire, quando si è visto che sembrava che ci fossero effettivamente dei pezzettini del nostro organismo che contenevano delle istruzioni che bisognava semplicemente applicare. Ancora passa del tempo e la faccenda si complica, perché non sono pezzettini, geni che fanno questa cosa, ma in realtà reti genetiche che fanno questa cosa in interazione fra di loro, e soprattutto i geni codificanti, i geni a tetto, sono pochissimi e sono molto simili in tutti gli organismi viventi. Cioè, noi condividiamo, avete presente la storia del DNA che cambia per percentuali minime tra organismi anche fenotipicamente diversissimi l'uno dall'altro, in realtà il meccanismo di fondo è simile per tutti, non è uguale, perché, diciamo, crescendo la complessità degli organismi, cresce in realtà la massa degli dei geni non codificanti, ma quelli che poi realizzano le istruzioni degli architetti in modi variabili in relazione all'ambiente. Quindi, diciamo, da questo punto di vista si è visto che la variabilità rispetto a una lettura semplice che si era pensata al momento in cui si è scoperto il DNA riprendeva vigore, e il rapporto con l'influsso dell'ambiente, in relazione con l'ambiente e quindi del mondo esterno, era particolarmente importante. Stephen Jay Gould, altro consiglio per gli acquisti, se non vi è mai capitato di leggere, è un studioso dell'evoluzione americano, morto qualche anno fa di tumore, era un grandissimo divulgatore scientifico, ha scritto libri meravigliosi, da noi ha cominciato ad avere un grandioso successo una cosa che si chiama Il pollice del panda, perché lui teneva una rubrica di divulgazione scientifica, se non mi ricordo quale importante rivista americana, e man mano raccoglieva questi saggi. Quindi ci sono una serie di libri di Stephen Jay Gould, per cui lui è diventato anche famoso, diciamo, come autore di bestseller, e sono veramente belli. Ecco, Gould parlava, che però è un importantissimo e serissimo studioso di evoluzione, parlava di principio di ridondanza. In ogni fase nella storia della specie, questo è Sobrero che parla, della cultura, degli individui, abbiamo avuto e abbiamo una varietà di alternative che si presentano al tempo stesso come vincoli e possibilità. E citando un altro neuroscienziato, Marcello Buiatti, Sobrero fa dire a Buiatti: in altre parole, la vita è veramente multiversa, nel senso che caratteristiche apparentemente contraddittorie possono coesistere in uno stesso sistema. È così che convivono in uno stesso sistema vivente l'armonia tra i componenti dovuta ai vincoli fissatisi durante l'evoluzione e la variazione, perché se no non si spiega com'è che ha raggiunto un equilibrio, perché uno non si ferma lì e si mantiene quello, tanto funziona, e la variazione, senza la quale non vi è adattamento alle continuamente diverse condizioni ambientali e ai danni che inevitabilmente si verificano all'interno degli organismi. Questa abbastanza lunga premessa divagazione sulla questione della selezione naturale, che è appunto terreno comune ai due modelli, fa poi da porta d'ingresso per il discorso sul modello di riconoscimento per selezione naturale, che è appunto quello alternativo al modello per istruzione, e che nelle pagine del libro di Sobrero troviamo ricostruito essenzialmente seguendo il lavoro di due autori, che sono Gerald Edelman, che era americano, biologo più grande, diciamo, perché era nato nel 29 e morto nel 2014, e un più giovane neuroscienziato portoghese, Antonio Rosa Damasio, nato nel 44. Tutto il resto della trattazione di questo capitolo è costruito montando pezzi di opere di Edelman e di Damasio e discutendo con il modello di riconoscimento per selezione naturale proposto da Edelman e da Damasio. Entrambi si occupano di storia evolutiva della mente. Mente, quella che abbiamo detto prima, un residuo che avanza quando pensiamo di sapere tutto del cervello, fin dove ci porta a saperne la capacità di misurazione che possediamo oggi, è quello che avanza, che palesemente è tanto, lo chiamiamo mente, ma la mente è una funzione del cervello, è un qualche cosa che, diciamo, il cervello fa, che il cervello è, che noi siamo. E dunque sia Edelman sia Damasio hanno una prospettiva di ricondurre un discorso sulla mente, sul funzionamento della mente e quindi sulle varie funzioni, coscienza, intenzionalità, emozioni, linguaggio, all'interno di una storia naturale evolutiva, in modo però diverso dalla soluzione che abbiamo visto prima di Pinker e di Chomsky. La selezione naturale è la legge generale di ogni processo evolutivo, anche per Edelman e anche per Damasio. Si tratta di fare la storia della coscienza, dell'intenzionalità, o comunque la si voglia chiamare, di quel di più che rende gli uomini non riducibili alle leggi naturali della materia cerebrale, naturali tra virgolette. Ma al tempo stesso comune tra Edelman e Damasio è l'altro obiettivo, apparentemente contrastante con il primo, che si propone di reintegrare la mente in una natura diversamente intesa e di spiegarla in termini evolutivi, nei soli termini in cui la scienza può spiegare la vita. Se la selezione naturale è la legge generale di ogni processo evolutivo, Sobrero ci dice che Edelman la caratterizza così. Nel processo evolutivo, l'organismo, grazie alla sua variabilità interna, al suo essere popolazione, cioè l'organismo non è considerato come singolo punto, ma come parte di una popolazione, e quindi la popolazione stessa è portatrice di una grande possibilità di variabilità, l'organismo è in grado di riconoscere differenze nell'ambiente esterno e quindi selezionare risposte, adattarsi, modificarsi, reagire. In questo senso le scienze della vita sono scienze del riconoscimento. Dalla microbiologia cellulare, immunologia, eccetera, eccetera, all'antropologia, alla letteratura, quindi sia le scienze che tradizionalmente consideriamo naturali, biologiche, sia le scienze umane, scienze del riconoscimento, perché comune questo meccanismo di fondo, ma le scienze del riconoscimento si obbediscono agli stessi principi, hanno però meccanismi che devono essere diversi. Il punto essenziale è che per Edelman il riconoscimento, questa sorta di incontro adattivo fra l'organismo e l'ambiente, la definizione implicita che avevamo menzionato prima, il riconoscimento adattivo fra organismo e ambiente non avviene per istruzione. L'evoluzione, e queste sono parole di Edelman, l'evoluzione opera per selezione, non per istruzione. Non c'è causa finale, né teleologica, né uno scopo alla guida del processo globale, le cui reazioni si verificano sempre a posteriori. È solo a posteriori che si valuta quello che è successo nel rapporto fra le istruzioni di cui siamo dotati e l'ambiente. Che effetto ha la selezione naturale in questo rapporto lo si riesce a valutare soltanto dall'esterno. In questo meccanismo di selezione naturale, dice Edelman, si possono identificare delle articolazioni interne. E si parla di almeno quattro meccanismi diversi di selezione che operano in momenti diversi, in contesti diversi, ma non uno dopo l'altro, sono tutti compresenti. Selezione nello sviluppo, e cioè una selezione che avviene al momento stesso in cui la vita si forma, a livello dell'embrione. Ci ricorda Edelman, se noi prendiamo due gemelli omozigoti, e quindi che hanno un corredo genetico potenzialmente identico per quel che ne possiamo capire, eppure non sono, anche poi nella conoscenza che ne avremo in seguito, organismi identici, ma non lo sono nemmeno come organismi, cioè a livello stesso di sviluppo embrionale. Un primo meccanismo di selezione già interviene e cambia le cose che in linea di principio noi potremmo pensare partire su un piede di assoluta identità. Un secondo meccanismo, selezione esperienziale, cioè di che interviene al momento in cui c'è una relazione con l'ambiente esterno che retroagisce sul corredo interno e induce delle modificazioni. Due meccanismi successivi, più sofisticati, che in qualche modo tengono memoria dei primi due, degli effetti dei primi due, una capacità di codificare queste reazioni e una capacità di codificare in mappe globali tutte le mappe locali. Mappe vuol dire, in un certo senso, un panorama, un contesto, una scena, è una parola che poi viene adoperata, in cui una serie di risposte adattative hanno funzionato, hanno prodotto effetti soddisfacenti. Questa cosa viene ricordata e viene costruita in percorsi, viene ricostruita in percorsi che poi sono codificati, come noi facciamo una mappa di un territorio, attraversiamo un territorio, lo conosciamo e poi lo disegniamo su una mappa e da quella volta in poi il territorio può essere letto grazie alla mappa. I primi meccanismi di selezione vengono mappati in questo modo e non c'è bisogno ogni volta di rifare l'esperienza da capo, ricorro alla mappa. Il meccanismo di riconoscimento è avvantaggiato nel suo operare come tale, come riconoscimento. Le mappe globali, nella terminologia di Edelman, sono il raccordo fra le mappe esperienziali che si determinano nell'esperienza appunto anche individuale e concretamente vissuta con tutto quello che è successo a livello evolutivo, cioè a livello della specie. Una mappa globale fa sì che l'individuo possa valersi non solo delle mappe che si viene facendo man mano con la sua esperienza, ma di tutte le mappe che la sua specie, a livello appunto filogenetico, è venuta depositando e identificando con una capacità appunto poi di trasmetterla. È qui che si parla di grande ciclo e piccolo ciclo, e grande essendo quello dell'evoluzione e a livello specie specifico, e piccolo quello del singolo organismo, della filogenesi e dell'ontogenesi. Qualcosa di grandioso, dice Sobrero. Passato e presente si saldano, questo delle mappe globali. L'esperienza individuale si innesta nell'esperienza millenaria e quest'ultima ne esce rafforzata. È quel che Damasio chiama proto-sé, un insieme di meccanismi chimici e neuronali, delle parti profonde del cervello e della corteccia che continuamente, ma inconsciamente, assicura all'individuo nella sua popolazione le migliori condizioni di sopravvivenza. Dunque, in qualche modo, una messa in relazione fra grande ciclo e piccolo ciclo, dove nell'esperienza individuale di ciascuno di noi ci si vale del precipitato dell'esperienza di tutta la specie che abbiamo alle nostre spalle. Qui si apre una seconda parte del capitolo. Io oggi non ho fatto la pausa perché in realtà un po' abbiamo cominciato dopo e un po' non mi sembrava che venisse bene di farla, però io forse qui a questo punto mi fermerei, perché questa seconda parte di questo lungo capitolo è quella dove si comincia a parlare di ciò che caratterizza in tutto questo discorso del modello della selezione del riconoscimento per selezione naturale, l'esperienza più specificamente umana. Noi siamo la musica, si parla di emozioni, e questo ancora siamo in ciò che possiamo condividere con tutti gli altri organismi, perlomeno da un certo punto in poi della scala dell'evoluzione, ma poi il problema antico dell'intenzionalità è la coscienza, è ciò che ci fa passare oltre quel livello che nei termini di Edelman lui chiama presente ricordato, che è quello che dicevo prima, cioè è una messa insieme del micro e del macro, per cui il presente è il nostro del micro, ma il ricordato ci portiamo appresso mentre viviamo tutto il corredo dell'esperienza specie specifica che va indietro di millenni. Come si va oltre però il semplice presente ricordato? Scatta il discorso appunto della coscienza, dell'intenzionalità, e insomma prosegue il discorso. Io forse qui mi fermerei e lo riprenderei la volta prossima. Ci sono domande su tutto ciò che abbiamo detto finora? No. Allora, oggi è venerdì, quindi noi ci vediamo martedì nell'altra aula, poi ci rivediamo mercoledì qui dalle 17 alle 19 come l'orario dell'altra aula, e poi ci rivediamo venerdì in quella lì col solito orario delle 15. D'accordo.